Ascoltatrici, ascoltatori, buongiorno e benvenute e benvenuti a una nuova settimana con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda fino alle notizie delle 12.30. Riprendiamo la programmazione consueta dopo una 10 giorni di campagna abbonamenti, per la quale torno anch'io a ringraziarvi. Insomma, è capitato spesso di parlarci nel corso di queste giornate un po' speciali e anche, insomma, di raccontarci delle cose che magari non capita di potersi dire in altre circostanze, o comunque di raccontarsi un pochino di più. Grazie soprattutto del vostro sostegno, sempre preziosissimo, grazie a chi ci sostiene da molto tempo, a chi ha deciso di farlo proprio durante questa campagna abbonamenti, a chi ha ritoccato, a chi ha fatto una tessera, a chi ha abbonato parenti, animali domestici, nipotini appena nati, amici, insomma la fantasia è stata grande. Naturalmente noi abbiamo tanti appuntamenti per voi anche nei prossimi mesi, anche perché, come sapete, andiamo verso, lo abbiamo raccontato anche in questa campagna abbonamenti, verso le celebrazioni, i festeggiamenti del nostro 50esimo, e dunque a maggior ragione segnatevi, insomma, tutte le cose che vi racconteremo nelle prossime settimane, a cui vi inviteremo. Ma la prima è proprio imminente ed è, come vi abbiamo anche ricordato nelle scorse giornate, durante questo weekend, sul sito, sui nostri social, ancora lo facciamo quest'oggi, questa sera c'è uno spin-off alle serate della campagna abbonamenti di Radio Popolare, ma soprattutto abbiamo deciso che era assolutamente necessario, tra l'altro con un gruppo di specialisti, di amici, di persone che stimiamo davvero molto, di portare al Suggeritore Nightlife il lunedì sera il Poetry Slam, o la Slam Poetry se preferite, e questa sera ci sarà una tappa di un torneo nazionale importante che va avanti ormai da anni proprio nel nostro auditorium. La diretta e quindi anche lo slam cominciano alle 21.30. Prima, se volete, ci potete raggiungere alle 8.30, perché Basilio e Tiziana garantiranno da bere, da mangiare, insomma, come al solito la Pebedda è presente anche quest'oggi. Per raccontare meglio cosa accadrà questa sera, siamo collegati fra due delle anime di questa serata speciale: Paolo Agrati, che conoscete bene, l'abbiamo, insomma, intervistato più di una volta, che tra l'altro, appunto, essendo parlando di poetry, ovviamente sul palco si sfideranno poeti e poete, e poi sarà proprio il pubblico a decretare chi si aggiudicherà amichevolmente la serata, e Davide Passoni, che insieme a Ciccio Rigoli saranno, come dire, gli MC, cioè i grandi sacerdoti, è un termine che non mi fa impazzire, ma insomma coloro che ci porteranno nel cuore della serata di Slam Poetry stasera in Auditorium Demetrio Stratos. Come sempre, prenotazioni @radiopopolare.it, ma intanto collegati con noi ci sono proprio Paola Grati e Davide Passoni. Un saluto anche a Ciccio Rigoli. Buongiorno, bentornati, ciao.
Ciao Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao Paolo, come stai?
Bene, bene.
Va bene, ora vi sentite attraverso la radio, fa sempre uno strano effetto, e poi questa sera invece saremo tutti in presenza perché voi avete dei ruoli ben, ben precisi, insomma, che avete consolidato nel tempo, giusto?
Sì, certo. Sì. Ti riscambiamo. Davide, di tu che cosa fai tu stasera?
Io stasera sarò il vero e proprio MC, Paolo, ti rubo il ruolo per una serata. E Paolo ruba il mio ruolo da notaio disturbatore.
Allora, cosa succederà stasera? Raccontiamolo ad ascoltatrici e ascoltatori che magari lo sentono per la prima volta, perché può essere che, insomma, essendo mutato il palinsesto nella scorsa settimana, questa volta sia la prima che lo sentono.
Sì, stasera noi facciamo appunto uno slam, che di solito è uno spettacolo dal vivo, e quindi sarà sia dal vivo che in radio. E quindi, insomma, avremo dei poeti, tre questa sera ne abbiamo, che si sfideranno sul palco con il giudizio del pubblico, di una giuria presa a caso dal pubblico, e poi ci sarà il vincitore che, come sempre nella tradizione del Poetry Slam, non vince nulla.
Esattamente.
Vabbè, ma magari gli diamo un po' del nostro merchandising, dai. Cioè, insomma, adesso
possiamo.
Gli offriamo una birretta, insomma, una.
Sì, possiamo, ecco. È un po' nello spirito dello slam che, sì, insomma, che il vincitore non vinca, nel senso che
va bene.
Vogliamo trasmettere l'idea del gioco, ecco,
questo che
sì, però se c'è scusa Paolo, se c'è del merchandising e una birretta per voi,
sempre più.
Allora, come si forma la giuria e perché è così importante avere il vostro e il nostro pubblico in sala?
La giuria è composta da 5 persone scelte a caso tra il pubblico, ci saranno 2 round e per ogni round verranno scelte 5 persone diverse che andranno a comporre appunto questa giuria che darà un punteggio ai nostri 3 partecipanti.
Perfetto.
È importante che ci sia il pubblico in sala, perché sennò da dove li scegliamo questi 5 giurati?
Sì, beh, possiamo anche allargare, dato che andiamo in diretta, possiamo anche allargare al pubblico no, che c'è in ascolto, però non voglio complicarvi la vita, considerate questa ipotesi. Potrebbe esserci il voto da casa, non so come dire, perché noi spesso lo utilizziamo.
Diciamolo, Ira.
Se volete ci possiamo pensare, tanto questa sera ci vediamo un po' prima, ma il voto da casa potrebbe essere, nei casi in cui appunto esiste una casa collegata, come nel caso di una diretta radiofonica, noi lo utilizziamo per esempio nei contest davvero molto divertenti di stand-up comedy che facciamo durante l'anno.
Ah, sì, noi
abbiamo tutto un pomeriggio per ragionarci. Sì, sì. Scusa Paolo, ti ho parlato sopra.
No. Anche perché c'è una comoda mail, che è il modo più semplice, senza mettere in piedi piattaforme, cose che in 12 ore non si riesce. Ma c'è una comoda mail a cui uno manda, no? Cioè, una volta che uno gli spiega come votare, dato che la poesia è molto, insomma, molto amata e i Poetry Slam, per esempio le nostre feste di giugno, hanno sempre un vasto pubblico, quelli organizzate da Paolo Massari, i nostri ascoltatori, sicuramente anche quelli lontani, hanno grande interesse per quello che succede.
Guarda, potremmo leggere anche in diretta qualche opinione del pubblico, questa è una cosa che sicuramente potremmo.
Se volete io mi volontario per seguire la mail, così vi do una mano, mi introduco proditoriamente nella vostra squadra, ma solo per stasera. E se volete,
sei la benvenuta. È un atto di partecipazione questo del Poetry Slam, quindi
esatto.
Più gente partecipa e meglio stiamo.
Ma Davide, come MC, cosa farai esattamente?
Il minimo indispensabile, oserei dire, perché il centro, e sono un brianzolo io, quindi devo ottimizzare tutto. Il centro della serata saranno i poeti, in realtà. Quindi io porterò i poeti sul palco e abbiamo dei poeti eccezionali questa sera. Abbiamo uno dei recenti campioni italiani di Poetry Slam, che è Giuseppe Piccolo. Poi ci sarà una incredibile poetessa molto ironica che si chiama Valentina Cherchi e poi un esperto di Poetry Slam che è Andrea Fabiani, che oltre ad essere un poeta molto bravo è anche il presidente della LIPS, che è la Lega Italiana Poetry Slam. E arriva da Genova,
Esatto. E allora, il Poetry Slam ormai è consolidato anche in Italia, è qualcosa di seguitissimo, tra l'altro ha avuto il grande merito di aprire ad un pubblico anagraficamente più giovane, forse di chi la poesia già l'apprezzava in altra maniera. Voi avete una vostra realtà che forse vale la pena di presentare.
Sì, noi facciamo, abbiamo un collettivo che si chiama Slam Factory, che lavora su Milano, Lombardia, ma anche diciamo, oltre, e con questo noi organizziamo slam veramente da tutte le parti, insomma, perché lo slam si può fare diciamo con niente, no? Cioè, intorno a una spiaggia, diciamo, intorno a un cerchio di persone e fino al teatro o alla televisione, come abbiamo fatto noi in un torneo di pochi anni fa su Zeli, che adesso è su Prime. Quindi facciamo questo tra le nostre attività: poesia, ricordiamo, poesia e spettacoli di poesia.
Benissimo, allora noi ricordiamo che questa è la prima tappa di un torneo che è articolato e che vedrà altre vostre visite nel nostro auditorium.
Esattamente, ci sarà un appuntamento ogni due mesi, poi dimmi se sbaglio, Ira, perché
no.
Abbiamo tantissimi eventi in giro per tutta la Lombardia, per tutta Italia, quindi è facile confondersi, però sicuramente questa sera è confermato, ci siamo. Fra due mesi ce ne sarà un altro.
Fra due mesi chissà, ma del resto insomma per come vanno le cose, come hai visto, può essere che non possiamo più nemmeno fare gli slam poetry fra un po'.
Speriamo di sì, dai, incrociamo le dita. Il prossimo sarà il 15 dicembre. Poi ce ne sarà uno ovviamente a febbraio, adesso vi dico esattamente quale.
No, ma non importa, poi dopo ricordiamo, diciamo solo in che periodo, poi dopo ricordiamo le date.
16 febbraio e poi la finale si vedrà.
La finale si vedrà, è proprio Brianzolo, Paolo, cioè deve mettere i puntini sugli i, mi ricorda tanto alcune mie antiche conoscenze che, insomma, a cui voglio tanto bene, ma insomma quando fanno così poi non li ferma nessuno. Ci sarà anche Ciccio Rigoli, cosa farà Ciccio Rigoli, perché appunto avete tre ruoli distinti?
Sì, diciamo, lo staff è composto in questa maniera. Davide si occupa di gestire dal palco i poeti, introdurli. Io faccio appunto il notaio. Ciccio ha un ruolo da DJ, cioè un DJ disturbatore, nel senso che ha facoltà di parola e mette la musica che alterna.
Che scandisce le varie esibizioni.
Sì, esattamente.
Va bene, allora tenete conto che dunque questa sera vi daremo tutte le istruzioni quando poi si sceglieranno le giurie, daremo le istruzioni se gli amici Paolo, Ciccio e Davide riterranno di aprire anche il voto da casa, vi spiegheremo come si fa. La serata sarà una serata articolata molto vivace e nonostante quest'oggi per la prima volta da quando abbiamo iniziato la campagna abbonamenti il tempo non sia bellissimo, però la pioggia sembra che non sarà particolarmente invasiva. Quindi vi aspettiamo a partire dalle 8:30, poi alle 21:30 comincia la diretta, qui a Radio Popolare nel nostro auditorium e come sempre se volete essere più certi, prenotazioni@radiopopolare.it. Avete avvisato gli adepti e le adepte del vostro pubblico, cari Paolo e Davide?
Certamente.
Perché ci piacerebbe tanto incontrarli.
Ma dal vivo è ancora più bello, insomma, quindi esatto. Se venite in auditorium, tanto siamo coperti, c'è la pioggia ma siamo al coperto, no?
Assolutamente, no, ma poi tra l'altro il nostro auditorium è un signor auditorium e tra l'altro ringrazio pubblicamente, faremo una serata apposta fra un po' nei nostri lunedì del Suggeritore Night Live, Massimo Mennuni, grande light designer, che ha progettato il nuovo parco luci del nostro palco, che è bellissimo. Massimo Mennuni lavora con i più grandi teatri d'Italia, quindi insomma ne approfitto per ringraziarlo ufficialmente, quindi c'è anche quella cosa lì, cari amici della Slam Poetry, avremo un palco davvero illuminato in modo molto molto speciale, quindi grazie, allora ci vediamo questa sera e siate numerosi e invece noi appunto ci organizzeremo come solo noi e solo voi sapete fare.
A stasera,
grazie mille.
A risentirci.
A stasera.
Ciao. E allora, effettivamente, se non avete mai visto un Poetry Slam, questa è l'occasione per venire. Ovviamente i nostri appuntamenti in auditorium sono sempre gratuiti, ma se invece lo amate, diffondete la voce, venite magari con amici ed amiche, e noi vi aspettiamo, anche perché appunto è importante il vostro voto. prenotazioni@radiopopolare.it è anche un modo, insomma, per salutarsi dopo il periodo della campagna abbonamenti. Vi aspettiamo. A risentirci a fra poco con Nan Goldin, poi vi racconto tutto.
Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettabile che arriva a fine mese. Dovrei ringraziare il Signore, bravo, che mi è andata bene. Dovrei essere felice per la mia Panda 2013.
Dovrei essere soddisfatto, vivo a Nolo, niente più pasta col tonno. Dopo qualche anno vedo gente, poco sonno in questa città meravigliosa. Dovrei sorridere, andare fiero, finalmente io che ho vinto nella vita. Ma questo mi sa di cazzata un po' pericolosa. Dovrei essere contento perché tutto che ho voluto l'ho avuto, ma confesso che alla fine sono un po' deluso. E ora con l'età di Cristo mi chiedo, e allora? C'è ancora tanto da fare, ma la voglia non si fa più trovare. Grazie tanto le domeniche, tutte al parco, in bici, in monopattino, in famiglia, a dare da mangiare ai piccioni. Ah, che tipo noioso sono diventato, non trovo niente di interessante, calcio, piccione, cicchitocchi, mi rompo sempre il cazzo.
Guardandomi allo specchio, un grandissimo idiota, un umano limitato che non usa un terzo della sua testa animale.
E chi mi credo alla fine, gran dottore, prete, artista, che contribuisce a questo meraviglioso quadro sociale.
E io che non mi sento nessuno sul trono del mio appartamento, con la bocca aperta piena di denti, mentre aspetto la morte bussare. Ma lontano dalle sbarre che separano le case,
fuori c'è l'apocalisse, mi sento vivo e finisce tutto qui.
E questi erano i Selton con Emma Nolde, con il loro brano Panda, che mi sembrava molto adatto a un poetry slam contemporaneo. Alcuni ascoltatori ci chiedono di nuovo i dettagli della serata di questa sera, io volentieri li ridico. Apertura del cancello giallo di Radio Popolare alle ore 20:30. La Pebedda ci aspetta per bere e mangiare qualcosa insieme, se lo desiderate. Ci vediamo poi per l'inizio della diretta e dello slam di poesia a partire dalle 21:30 in auditorium, pubblico indispensabile per decretare i vincitori, come avete sentito. Insieme con Davide Passoni, Paolo Grati e Ciccio Rigoli ci saranno tre poeti e poete a esibirsi sul palco di Radio Popolare, ma sarà una serata a base di musica e anche di tanti elementi che fanno il Poetry Slam. E come vi dicevo, adesso invece siamo allo spazio delle arti visive. Nan Goldin, This Will Not End Well, questo non finirà bene. Hangar Bicocca ospita una delle artiste più apprezzate a livello internazionale, una mostra curata in collaborazione con Moderna Museet di Stoccolma. Fino al 15 febbraio si può visitare l'esposizione da giovedì a domenica e l'ingresso è gratuito. Noi tra l'altro ne parliamo come sempre con il servizio di Tiziana Ricci.
Nan Goldin, classe 53, americana nata a Washington, nota per il suo lavoro un uso nuovo delle immagini che non nascono dall'osservazione ma dalle relazioni, una connessione emotiva, immagini intime, però parlano a tutti e di tutti. Si parla di amore, di dolore, di morte, di dipendenza, di relazioni di potere. Il suo capolavoro, La ballata della dipendenza sessuale, un lavoro dell'81, La New York, il mondo della dipendenza da stupefacenti, la controcultura, e poi altri video, omaggio agli amici trans, il mondo dell'infanzia, i miti tratti dalla metamorfosi di Ovidio, un viaggio nell'estasi della droga che le ha anche causato l'accusa di esaltarne l'effetto. Ma una delle opere più emozionanti è senz'altro quella dedicata alla sorella, Sisters, che si è suicidata quando Nan aveva 11 anni e questo l'ha molto segnata. Nan Goldin, anche attivista a sostegno delle vittime dell'AIDS e contro la casa farmaceutica per la responsabilità dell'epidemia da opioidi causata dal farmaco OxyContin, invitò tutti i musei a rifiutare i finanziamenti della casa Sackler. Roberta Tenconi ha curato questa bella mostra all'Hangar Bicocca.
Nan Goldin credo che sia una delle più grandi artiste, ma soprattutto storyteller, quindi narratrici del figure nell'arte contemporanea attuale. Ha iniziato come scattando fotografie negli anni 70, forse è stata nota all'inizio soprattutto per il lavoro fotografico che ha veramente segnato generazioni del modo con cui vediamo le immagini o concepiamo le immagini. I suoi sono ritratti, sono immagini,
ma molto intime anche,
assolutamente, no? Intime. Lei ha iniziato appunto a 15 anni fotografando gli amici, la famiglia, quella che definiva la sua famiglia, le persone con cui viveva, le persone con cui lavorava, le persone che amava. Sono immagini, e questo è importante dirlo, sono immagini che lei dice nascono non dall'osservazione ma dalle relazioni, e questa connessione emotiva veramente trasuda, si vede nelle immagini, perché sono immagini assolutamente intime, ma non necessariamente che parlano solo lei, ma riescono a parlare veramente a tutti. Nelle immagini si vede, c'è una commistione di così tante emozioni, si parla di amore, si parla di dolore, si parla di morte, si parla di dipendenza, si parla di relazioni di potere.
Tra l'altro, uno dei primi lavori che si vedono nel padiglione, che sono 7 se non vado errata, è un lavoro storico, no? È quello che l'ha resa famosa.
Sì,
la ballata della dipendenza sessuale
è stato il primo slideshow, perché in questa mostra non vedremo nessuna delle fotografie di Nan Goldin, ma vedremo quelle che lei definisce film. È la prima mostra retrospettiva che racconta lavoro come filmmaker. Lei ha detto: io sono diventata una fotografa, ma in realtà il mio desiderio era quello di essere una regista, una filmmaker. Perché soprattutto all'inizio usava il medium della diapositiva e presentava queste, diciamo, proiezioni di diapositiva all'inizio in modo molto intimo, ed è proprio il modo in cui è nata The Ballad of
Sexual Dependency. Il primo lavoro, no?
La prima, diciamo, apparizione
pubblica. È una sequenza di fotografie,
una
di
sequenza di immagini singole, però il modo con cui vengono editate e presentate, si parla di circa 700 immagini, diapositive, è ancora analogico, quindi sono proprio le diapositive, in circa 40 minuti, accompagnati da una colonna sonora sorprendente, e c'è proprio anche una struttura narrativa, quindi è questo ritmo che si crea nelle immagini che creano il flusso cinematografico. Inizialmente, infatti, il lavoro, diciamo, le prime apparizioni erano all'interno più di nightclub, si dice che la prima apparizione, poi non aveva ancora questo titolo, ma pubblica, fosse stata questo locale mitico, il Mad Club a New York, pare il compleanno di Frank Zappa. Successivamente in situazioni soprattutto di cinema indipendente, underground, poi in Europa è stato presentato ad esempio all'Arsenale a Berlino. Ci sono voluti un po' di anni prima che venisse anche riconosciuto e presentato all'interno di un museo. A Milano la prima apparizione, diciamolo, visto che siamo qui, fu proprio nel settembre dell'86 al Plastic, questo locale mitologico.
Sì, molto frequentato anche dagli ambienti dei giovani di quegli anni.
Sì, era proprio è anche un po' un ritratto di tutta una generazione,
di un'epoca.
Erano gli anni 80, poi il lavoro,
sesso, droga, libertà sessuale.
Sì, c'era questo lavoro, anche questa consapevolezza che nasceva, non c'erano ancora termini che adesso comprendiamo e che usiamo, ma c'era questa volontà e questo desiderio proprio di parlare il genere, ad esempio, di identità come qualcosa che si sceglie, si definisce, e non qualcosa che è necessariamente governato, dettato dalle norme sociali. Quindi in questo senso il lavoro è stato veramente di un'apertura sorprendente, anche di un impegno, di un coraggio incredibile, perché parlava
anche
di
lungimiranza,
anche di
perché se pensiamo che è partita negli anni 80,
assolutamente.
E, ecco, allora poi vediamo altri lavori dove invece c'è stata un po' un'evoluzione, un cambiamento.
Allora, per circa una decina d'anni l'unico slideshow è stato The Ballad of Sexual Dependency, la cui forma, diciamo, come lo vediamo ora, poi l'ha continuata a rieditare, però il titolo si è originato veramente nel 1983. Per circa 10 anni è stato l'unico slideshow, poi a partire dal 93 ha iniziato a farne anche altri. Al momento sono circa una 12 in totale, una dozzina. In mostra ne abbiamo 8, la più grande, diciamo, presentazione. E si vede come il linguaggio si è proprio anche ampliato, trasformato, è cambiato.
Diventa più sofisticato.
Ma diventa, diciamo, si apre a tante
creativo.
Altre tematiche, ma è semplicemente perché appunto è talmente così legato alla vita di Nan Goldin, per cui dopo i fantastici anni 80, ad esempio negli anni 90, è stata l'artista, è stata una delle primissime persone, una delle primissime a dare voce e spazio al tema, ad esempio, dell'AIDS. Lei vedeva attorno a sé amici, persone vicine, mancare, morire nel silenzio totale della società, come se questa cosa non esistesse. È stata la prima persona a curare una mostra proprio sul tema dell'AIDS, ad esempio, in modo anche molto coraggioso. Il catalogo fu censurato, ad esempio, all'epoca. Il linguaggio si è anche, come dire, ampliato. Non sono ora negli slideshow, non sono solo, sono anche in formato digitale, ha inserito anche immagini, frammenti di video. Il concetto, comunque, la sequenza di immagini e di sequenze con questo linguaggio anche sonoro che si sovrappone è rimasto. Sì. Ha iniziato a collaborare con compositori, quindi, che hanno lavorato con la parte sonora. I film sono anche magari diventati, si proiettano su più schermi. Quindi, diciamo, c'è stata una trasformazione,
sì, una complessità del anche, esatto, del suo lavoro. Vorrei che mi parlassi dell'ultimo lavoro che ha fatto nel 24-25, dedicato alla sorella.
Allora, quello della sorella è del 2004, si chiama Sister Sense and Sibyl.
Ma questo che ha fatto qui però è più recente, no?
No, è quello del 2004, però la vera differenza rispetto alle altre alle precedenti presentazioni di questa mostra, che è appunto una mostra itinerante, è che qui, diversamente da quanto accaduto a Stoccolma, ad Amsterdam, allo Stedelijk, a Berlino, alla Neue Nationalgalerie, un po' per, come dire, la generosità di questi spazi, abbiamo deciso di presentare il lavoro all'esterno, non utilizzando il padiglione di, diciamo, tessuti come negli altri, e legno come negli altri, queste piccole stanze, no? Diciamo, architetture, sì, ma di utilizzare quello che in hangar definiamo lo spazio del cubo, che è proprio un'architettura a sé stante, soffitti alti di oltre 20 metri e ha le stesse proporzioni, diciamo, questo grande ambiente di circa 20 per 20 metri che ha, diciamo, ricorda molto le proporzioni e le dimensioni della Cappella della Salpietriere, anche nella sua verticalità, dove l'ha presentata la prima volta. Quindi c'è questo, diciamo, anche gli schermi, la proiezione, il suono è molto amplificato rispetto alle ultime presentazioni, è molto più vicino alla prima versione, della prima presentazione, perché il film è lo stesso, del 2004.
Ed ecco il sonoro di Sister, un lavoro del 2004 rivisitato nel 2022.
Dunque, Nan Goldin, This Will Not End Well, all'Hangar Bicocca fino al 15 febbraio. Pubblicità, noi torniamo fra poco. Thank you.
even if she tries too hard. I love you less from far away. There's nothing to say. Even if she tries to love, then I know where to live. I know where to lay.
Bentornate e bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Parliamo adesso, questa è una settimana di grandi debutti. Domani vi parleremo di Erano tutti i miei figli, che debutta all'Elfo. Poi vi parleremo anche del nuovo spettacolo di Rezza Mastrella, che debutta invece al Piccolo. E al Piccolo restiamo perché il prossimo 23 giovedì di ottobre fino al 2 di novembre sarà in scena L'analfabeta da Agota Christoph, la stessa autrice della trilogia di K, che ha raccolto molti riconoscimenti nelle passate stagioni e che aveva per protagonista Federica Fracassi, che è protagonista anche di questo spettacolo, tornando a incarnare proprio Agota Christoph, la celebre scrittrice. Lo spettacolo è stato ideato anche stavolta da Fanny e Alexander, tratto dai testi della scrittrice costretta ad esprimersi in una lingua imposta dal caso e dalle circostanze. La traduzione e l'adattamento sono di Chiara Lagani, che fra un attimo sentiremo raccontare, insomma, questo lavoro. Per sommi capi, una donna siede al suo tavolo di operaia in una fabbrica di orologi in Svizzera. È Agota Christoph. Per scrivere poesie la fabbrica va benissimo, si può pensare ad altro. Le macchine hanno un ritmo regolare che scandisce i versi. Nel suo cassetto la donna ha un foglio e una matita. Quando il pensiero prende forma lo annota. Non conosce la lingua del posto. Ricordiamo che Agota Christoph, appunto, era espatriata in Svizzera, ma scrive e pensa in quell'idioma ignoto che le è nemico. In fabbrica, del resto, è difficile riuscire a parlarsi in qualsiasi modo, le macchine fanno troppo rumore. La donna racconta la sua storia, è una storia di esilio, di sradicamento, di atrocità. Vorrebbe dire qualche cosa di sé, ma per farlo deve inventarsi delle maschere. Così inaspettatamente ci troviamo nei suoi romanzi. Agota diventa di volta in volta Lucas Klaus Schandor Line, ma solo per un attimo. Insomma, dopo Trilogia della città di K, dicevamo, che appunto ha vinto tanti premi, ecco il ritorno alla prosa di questa scrittrice di origine ungherese, che però appunto si esprimeva in una lingua non sua. E allora, per saperne di più anche sulla traduzione e l'adattamento da scritti di Agota Christoph di questo spettacolo, lo ricordo, che debutta il prossimo 23 ottobre al Piccolo Teatro, e che è preceduto da e accompagnato da una serie di incontri che, se volete e se vi fa piacere, ritroverete sul sito del Piccolo per conoscere anche meglio non solo il lavoro per lo spettacolo, ma ancora di più Agota Christoph, dicevo, ci racconta appunto il lavoro fatto per avvicinare alla scena questi scritti.
Ha per tema fondamentale questo del linguaggio e della traduzione. Se tutta l'opera di Christoph è imperniata su questo tema, questo è proprio il Piccolo scritto, piccolo nel senso che è poco voluminoso, ma è di un'enorme bellezza, in cui lei si pone il problema di questo tradimento che ha subito, tradimento che è l'imparare, fin dal titolo, l'analfabeta è lei, l'analfabeta è una donna che è stata espropriata delle sue radici, del suo linguaggio d'origine, costretta costretta a imparare il francese per capire, quindi per vivere, ma anche per leggere, che era la, appunto la sua malattia irrimediabile, dice a un certo punto in questo testo autobiografico, per leggere i libri che vengono pubblicati nel paese, la Svizzera, in cui ora vive ed è esiliata dal 56, e poi anche per scrivere, perché lei è una scrittrice. A un certo punto c'è un punto toccante che abbiamo preso da un'intervista in cui lei proprio lo dice: ma in che lingua io posso scrivere? Posso scrivere in ungherese? No, perché dovrebbero tradurmi, chi mi pubblicherebbe? Ma né qui né in Ungheria mi pubblicherebbero, quindi sono costretta a imparare una lingua straniera che è nemica, lei dice, perché sta sradicando la mia lingua materna, proprio nei canali immaginativi profondi, nel modo che ho di pensare la realtà. E imparare questa lingua con il figlio a scuola, sui banchi di scuola, farà dei corsi per adulti, impara con una sintassi inizialmente proverbiale, questa sintassi scarnificata, asciutta, che diventa poi la sua cifra crudelissima e che all'inizio è anche una necessità. Una cosa che io ripeto sempre è che in questo testo, sebbene sia un testo di prosa perché è uno scritto autobiografico, emerge chiarissima è il senso del teatro che ha questa autrice, che è un'autrice che inizia dal teatro, pubblica dei pezzi teatrali come prima cosa, perché dice è più semplice il teatro linguisticamente, perché ho delle battute scambiate tra persone e delle didascalie, ma questo sentimento teatrale le rimane per tutta la vita. Nella trilogia abbiamo visto certi dialoghi erano già pronti per la scena senza necessità di riduzione, e in questo testo, sebbene non vi siano dialoghi o non troppi, pullulano una serie di personaggi che diventano nella nostra poi resa, ma ne parleranno i miei compagni ancora, fantasmatici come alter ego della stessa protagonista. C'è questa dimensione teatrale di coro, di dialogo continuo tra l'autrice in scena, Federica, e tutti i suoi fantasmi. Ecco, quindi la traduzione è il tema di questo, traduzione continua di un pensiero. Io per parlarvi devo tradurre da una lingua che sto dimenticando, e quindi è questo retaggio così struggente che si porta, che è la lontananza da Köseg, la città di Kappa, la lontananza da quello, dalle sue origini e dal luogo dove è nata. Ecco.
E, a questo punto chiederei invece a Luigi se ci può raccontare un poco di come in scena questa...
E allora questo è Claudio Longhi che dà la parola a Luigi De Angeli di Fanny Alexander, che racconta la regia dello spettacolo.
La prima sensazione che ho avuto, come spesso anche mi capita leggendo Christoph, è quella di qualcuno che da una parte pone una leggera distanza tra sé e il lettore, ma allo stesso tempo ha come una necessità di grandissima vicinanza, è come se ti chiedesse vienimi tanto vicino. Questa è una cosa che succede spesso nell'infanzia negata, no? Questi bambini che magari inventano delle storie così quasi esagerate, molto amplificate, no? Per attirare l'attenzione su di sé. E questa cosa è una cosa, una sensazione che mi sono portato dietro, e ragionando su il fatto che Agatha Christoph ha cominciato a scrivere in fabbrica, cioè nel senso che lei dopo l'esilio, arrivando in Svizzera per lavorare invece di diventare tipo commessa o così, ha preferito lavorare in una fabbrica di orologi. Allora, noi non sappiamo esattamente cosa facesse, diceva che faceva gesti ripetitivi e in questa ripetizione, in questa routine, aveva spazio e tempo per poter immaginare, per poter partire con la fantasia, con i suoi, a iniziare a scrivere nella testa. E quindi a partire da questo rapporto, questa relazione con l'oggetto, e quindi io ho immaginato anche con una minuzia, forse c'è una distorsione in questo, nel senso che forse lei quello che vedrete che fa quasi da orologiaia forse non l'ha mai fatto, ma per noi è una metafora incarnata del suo rapporto con la parola, cioè questa parola queste parole che sono come tutte delle pepite pulite, come dei piccoli diamanti, no? Come i diamanti sono negli ingranaggi degli orologi. E quindi quello che ho pensato di fare anche con la scena è quello di ragionare su un dispositivo che potesse rappresentare questo suo bisogno di solitudine, quindi anche di distanza nel momento dell'atto del pensiero e della fantasia, e allo stesso tempo questa necessità di avvicinamento, come se ci fossero delle lenti microscopiche che amplificano l'ingranaggio, ma amplificano anche delle vicende, delle sue storie, le storie che lei immagina e con cui si rispecchia continuamente. Un meccanismo rispecchiante, per cui in scena ci sarà continuamente questo andamento binario, mi verrebbe dire così, tra un licht nunc del momento della scrittura che avviene nella testa durante lo stare in fabbrica e invece questa immaginazione che si palesa amplificata, quasi anamorfica, ecco.
Così Luigi Noa De Angelis, che ha curato regia, scene, luci e video di L'analfabeta di Agota Christoph, il progetto di Fanny Alexander, interpretato da Federica Fracassi, nei panni anche questa volta della celebre scrittrice ungherese naturalizzata svizzera, e noi vi facciamo ascoltare un breve trailer dallo spettacolo che debutta il prossimo 23 di ottobre al Piccolo Teatro.
Per scrivere poesia la fabbrica va benissimo. Le macchine hanno un ritmo regolare come i versi. Io ho 14 anni.
Diesen Age for York.
J'ai 14 ans.
La mia malattia inguaribile. È la lettura. Avvicinati.
Miert vogit.
Perché sei qui? Marzo 1953. Stalin è morto. Quante vittime aveva sulla coscienza? Combien de victimes. Attraversiamo il confine fra Ungheria e Austria. Mi ricordo benissimo. La lingua. La lingua sconosciuta. Piango tutte le sere.
Je parle le français. Depuis plus de 30 ans.
Piango la perdita dei miei fratelli. Continuo a non sapere leggere. Sono un analfabeta. Piango la perdita dei miei genitori. Appena imparo a leggere, arriva la seconda sfida. Piango la perdita della libertà. Scrivere in francese. Ieri era tutto più bello. La musica tra gli alberi. Il vento tra i miei capelli. E nelle tue mani tese. Il sole.
L'analfabeta di Agota Christoph, interpretato da Federica Fracassi, un progetto di Fanny Alexander, dal 23 ottobre al 2 novembre al Teatro Studio Melato. Rispondo ad alcuni ascoltatori. Francesca ci chiede qual è la mostra che verrà ospitata al Moderna Museet di Stoccolma. No, abbiamo parlato, lo è stata ospitata, abbiamo parlato di una mostra che adesso arriva all'Hangar Bicocca di Milano in collaborazione col Moderna Museet di Stoccolma. Non so se Francesca è a Stoccolma, per vedere la mostra adesso devi venire a Milano, Francesca, però spero di averti risposto. E invece Piero lo ringrazio, quando non mi veniva la parola, e ne approfitto ancora per ricordarvi la serata di stasera, la tappa del torneo di Slam Poetry che sarà ospitata nel nostro auditorium per la ripresa delle attività del Suggeritore Night Live come chiusura o spin-off della campagna abbonamenti autunnale di Radio Popolare. Alle 21.30, dicevo, vi aspettiamo, prenotatevi, prenotazioni@radiopopolare.it, ma apriamo i battenti fin dalle 8.30. Dicevo che mi suggeriva di definire Paola Gratti, Ciccio Rigoli e Davide Passoni cerimonieri, MC, Master of Ceremonies. Beh, insomma, lo sappiamo, ma grazie, non mi veniva la parola. Però Francesca dice: sono a Milano adesso. Ecco, allora facciamo cortocircuito, Francesca, vai all'Hangar Bicocca, dove appunto è in corso la mostra di Nan, su Nan Goldin, This Will Not End Well. E noi abbiamo da recuperare, ascoltatrici e ascoltatori, spero siate d'accordo nella decisione che ho appena preso, due rubriche di due giallocrovi, perché per via della campagna abbonamenti non abbiamo mandato in onda quella di lunedì scorso, e allora io recupero, e sono ben due le rubriche di Luca Crovi che vi facciamo ascoltare quest'oggi.
Cari amici di Radio Popolare, quando ho letto per la prima volta La casa di ringhiera di Francesco Recami, pubblicato da Sellerio, ho pensato subito che fosse ambientato sui Navigli a Milano, quel libro. Poi, chiacchierando con lo stesso Francesco, ho scoperto che in realtà era stato un mio viaggio mentale. In nessuna pagina del libro era citato il luogo di ambientazione della storia. E lui stesso mi ha detto: potrebbe essere ambientato a Saronno, a Gorgonzola, a Caronno Pertusella, a Busto Arsizio. Le dinamiche che ho raccontato vanno benissimo per ognuno di quei luoghi. Il protagonista di quella divertentissima storia è Amedeo Consonni, e all'apparenza non ha nessuna caratteristica per essere un bravo investigatore. È un tappezziere anziano in pensione, vive in una casa di ringhiera di un'anonima città lombarda ed è tampinato e scrutato dai vari vicini, a partire dalla portinaia del suo stabile. Potrei dire che è ossessionato dai vicini. Ha una liaison sentimentale particolare con la professoressa Angela Mattioli, che scopriremo nel tempo avere passioni e aspirazioni letterarie. Inoltre Consonni è abituato a fare da super babysitter al nipotino che la figlia spesso gli affida, anche perché questo bambino lo considera inaffidabile in qualche modo, e forse è troppo pasticcione per quel ruolo, ma messi insieme sono una coppia incredibile. Amedeo ha una passione per le parole crociate e cruciverba, ma soprattutto ama custodire in uno speciale album ritagli fotografici di cronaca nera. Questa sua passione nascosta lo aiuterà a sgarbugliare misteri che spesso rimangono insoluti per gli inquirenti, come ci viene raccontato tra le pagine della casa di ringhiera, ma anche nei successivi Gli scheletri nell'armadio, Il segreto di Angela, Il caso Cacoiani Sforza, L'uomo con la valigia. Francesco faceva di tutto in queste sue commedie giallo-nere, sferzate di sagace umorismo, per allontanarsi dai classici cliché narrativi del genere, mostrando un'incredibile sagacia, una precisa attenzione ai tic e alle ossessioni mediatiche, dove il pettegolezzo, la lite condominiale, la violazione della privacy la fanno da protagonisti, sia nei quotidiani che nella vita reale. È l'unico che vigila con occhio attento su tutto, è proprio Amedeo Consonni. Francesco amava essere pungente nelle sue storie, perché l'umorismo era, come diceva lui, una strategia difensiva di retroguardia quando le cose andavano male. Mi è capitato di sentirlo al telefono una settimana fa, mentre mi trovavo a Palermo con Gianmauro Costa e Santo Piazzese. E Francesco mi ha detto: «Sono contento di sentirti perché sei simpatico, ma preferirei parlare con tua moglie». E nella sua battuta nascondeva il fatto che mia moglie, più che una dama tentatrice, fosse un medico con cui confidarsi. Francesco sorrideva su tutto e su tutti con eleganza e spirito da buon toscano. «Nelle commedie che scrivo, raccontava, cerco di combinare la classica commedia nera anglosassone con dialoghi e spirito sociale alla francese, toni da boulevardier ed equivoci da salotto nero. Le mie commedie non sono un buffo e scollacciato intrattenimento per una ricca borghesia che non esiste più. Sono semplicemente uno sfogo che procede per paradossi contro i paradossi del quotidiano. E a proposito di paradossi, sono convinto che la notizia della scomparsa di Francesco l'abbia scritta lui per vedere come avremmo reagito noi come suoi amici. E quindi sono convinto che in questo momento sta ridendo e ci sta guardando. Ciao Francesco».
E ricordiamo anche noi Francesco Recami, che giustamente Luca Crovi ha ricordato in questa sua rubrica, e sentiamo invece la puntata successiva che ci ha mandato fresca fresca stamani.
«Cari amici di Radio Popolare, non ci crederete, ma proprio quest'anno festeggiano due compleanni speciali due protagonisti del noir italiano. Uno è l'alligatore creato da Massimo Carlotto, che compie 30 anni, e l'altro è il commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni, che di anni ne fa 20. In questo momento che mi state ascoltando sto andando proprio a Napoli a festeggiare il commissario Ricciardi all'interno del Teatro San Carlo, dove verrà proiettata anche l'anteprima della nuova stagione televisiva a lui dedicata. Ci sarà una mostra di fumetti e ci saranno altre curiosità che racconteranno il suo destino. E probabilmente il suo destino, lo sapete, è cambiato in maniera definitiva in un romanzo che si chiamava e si chiama Il pianto dell'alba. Ma il romanzo definitivo, il romanzo finale, il romanzo sfida, il romanzo spietato, il romanzo letale che festeggia i 30 anni dell'alligatore, si chiama A esequie avvenute. L'ho appena pubblicato Einaudi ed è un libro in cui Marco Buratti, Max La Memoria e Beniamino Rossini devono ancora dimostrare di avere quel codice di onore e quel senso di giustizia che le persone che non sono passate attraverso il mondo della criminalità come loro forse non conoscono. In questa storia si parla di tratta delle donne, si parla di crimini finanziari che arrivano dall'Occidente, dall'Oriente e dall'Est, e si racconta l'Italia ancora attraverso un reportage incredibile che si fa occhio del nord-est di Carlotto in maniera speciale. In 30 anni Carlotto ha raccontato attraverso l'alligatore l'evoluzione di una parte del nord Italia, o potremmo dire anche l'involuzione di una parte del nord Italia. Invece attraverso Ricciardi in 20 anni De Giovanni ha raccontato Napoli nel periodo della guerra, le sue passioni, i suoi crimini e le sue canzoni. E se il blues è stato protagonista dei romanzi dell'alligatore, sicuramente la grande canzone partenopea è stata la sigla dei romanzi di Ricciardi. Per cui oggi, se dovessi dedicare un blues all'alligatore, lo prenderei sicuramente dal repertorio di uno dei più grandi interpreti del blues di tutti i tempi, che è Robert Johnson. E se dovessi prendere invece una canzone dal repertorio per il commissario De Giovanni, potrei dedicargli Rondinella. E quindi buon compleanno all'alligatore e buon compleanno al commissario Ricciardi, da Luca Crovi.
E grazie a Luca Crovi per questa doppia rubrica, così abbiamo recuperato anche quella che lunedì scorso per via della campagna abbonamenti non vi abbiamo proposto. Noi ritorniamo domani alle 11.30 come sempre, ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, scrivete a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Stasera vi aspettiamo tutti per lo Slam Poetry, a partire dalle 21.30 la diretta, alle 20.30 apertura Cancelli, brindiamo, mangiamo insieme. E naturalmente ora ci sono le notizie di Radio Popolare. A risentirci da Ira Rubini. Ciao ciao.